Ed eccoci qui con una nuova puntata del podcast Un mare di storie all'interno del Duino Book, che giunge quest'anno alla sua decima edizione. La sua decima edizione che appunto parla di un mare di storie, di pietre, di angeli e di vini. Abbiamo ospite, anzi io sono veramente emozionata di averlo qui come ospite, Pietro Spirito, insomma che buongiorno Pietro.
Buongiorno Linda.
Ciao.
Buongiorno.
Allora, Pietro Spirito è un personaggio molto importante, no? Per anche quella che è l'ambito proprio letterario, insomma, triestino.
Vabbè, non esageriamo.
Allora, senti Pietro, questo qui, io ho fatto un conteggio, dovrebbe essere il 23esimo.
Ah, bella, brava, hai dai contatti per me, non si può essere, sì, una ventina di pubblicazioni, sì, circa.
Una ventina di pubblicazioni, sì, insomma dove spaziamo, no? Qual è?
Sì, spaziamo dal saggio al romanzo saggio, al reportage, diciamo che è un po' uno spettro abbastanza ampio di interessi, purtroppo, e quindi diciamo... vario abbastanza, ecco, quindi una ventina di pubblicazioni, appunto, soprattutto di saggistica e narrativa.
Sì, ma non solo, hai fatto anche tanti video, tanti documentari, insomma.
Sì, ho fatto dei documentari, una serie di documentari legati al mare con la RAI per la regia di Luigi Zannini, un film che si chiama Operazione Atlantide, di cui parlo anche nell'ultimo nel libro, il libro, un film documentario e poi anche alcuni lavori teatrali.
Sì, ma senti, facciamo un passo indietro prima di entrare appunto prima di fare un tuffo all'interno di quella che
certo.
Può essere
letteralmente un tuffo.
Sì, esatto. Allora senti, io mi sono preparata tantissimo per questa intervista. Sì, perché ci tenevo tanto, bisognava assolutamente fare bene. Però io sono rimasta folgorata. Pietro Spirito nasce nel 61 a Caserta.
Certo.
Ma, allora, questa cosa qua adesso ti racconto, perché insomma facciamo anche un piccolo aneddoto, perché anche i miei sono originari di là, capito? Allora quindi insomma c'è stata subito un'empatia territoriale che ho detto, beh, senti, di questa cosa qua dobbiamo parlarne, perché io insomma anche il mio amore per il mare nasce però si modifica, capisci, in quello che è il fatto di partire da Caserta qua, perché a Caserta ci sono i cavalloni, capisci? Io sono nata sulla spiaggia di Mondragone.
Mondragone, okay. Come no, certo, ecco. Me la ricordo da bambina la spiaggia, certo.
Ecco, che è completamente diversa dalla spiaggia che è qui, no?
È un altro mare, come direbbe Magris, certo, il Mar Tirreno è diverso dal Mare Adriatico.
Assolutamente, ma senti, ma come è stato questo passaggio da Caserta a Trieste per te?
Sai, io ero un bambino, ero piccolino e mio padre era ufficiale dell'esercito e quindi diciamo venne trasferito, la famiglia si trasferì e emigrò, come si legge anche in un vecchio documento, nel 1964, nel lontano 64 a Trieste, e poi di qua non ci siamo più mossi. Quindi io sono cresciuto a Trieste e ormai mi considero più triestino dei triestini.
Sì. Ma ascolta, così io adesso ti faccio questa domanda, ma curiosità, ma voi dopo non siete più, cioè scendete anche voi come facciamo noi almeno una volta all'anno?
Guarda, c'ero proprio pochi giorni fa sono proprio andato a Caserta a trovare i parenti, quelli che sono rimasti, i cugini, insomma, ed è sempre una gioia. Fa un po' male alla linea perché ho mangiato più mozzarella in 2 giorni che in tutta la mia vita, però voglio dire è sempre piacevole. Comunque, adesso scherzi a parte, mi è rimasto comunque un legame, diciamo, con la terra del sud, che si riflette anche poi in parte anche nei miei lavori, anche nella scrittura, soprattutto agli inizi, una certa attitudine, diciamo così, alla scrittura barocca, beh, mi deriva sicuramente un po' da queste origini meridionali.
Sì. Ok, quindi vogliamo da Caserta a Trieste, e a Trieste appunto tu insomma mi dici sono più triestino di altri triestini.
Ah, certo. Senti, tutti vizi ho preso di Triestino.
Va bene. E ascolta, senti, Trieste, il mare di Trieste.
Ma il mare di Trieste è, allora, facciamo un passo indietro. Trieste è un, diciamo, per uno che scrive, per uno che, diciamo, fa il mestiere, lo fa per passione, sia come giornalista che come narratore, Trieste è una specie di Luna Park, perché è una città che ha, pur nelle sue piccole dimensioni, ha un, come dire, un vissuto storico enorme. Cioè, a Trieste veramente è successo di tutto e anche, diciamo, relativamente in poco tempo. Quindi è una città che è stata laboratorio del Novecento, è una città che ha vissuto la grande imperialità nell'Ottocento, è una città marcatamente moderna nella sua origine e anche nel modo in cui si è collocata nell'arco della storia. È un luogo crocevia, è banale dirlo, ma è così, e quindi, diciamo, per uno scrittore è veramente una parca, come stare nella soffitta di Super Pippo. Insomma, trovi di tutto, le storie, di tutto e di più, e il mare è un contenitore. Nonostante questo piccolo mare, il Golfo di Trieste, io lo chiamo il Pozzangherone, perché alla fine è un mare basso, è un mare poco attrattivo, se vogliamo, diciamo, soprattutto per chi frequenta il mondo sommerso, ma in realtà è ricchissimo di tracce della storia, è ricco di suggestioni, è un mare che ha diviso ma anche unito, è stato crocevia di popoli, di traffici, di guerre, e quindi è uno specchio d'acqua dove si riflette questa complessità, questa meravigliosa complessità, diciamo, della nostra terra, alla quale io come narratore attingo, come dire, a piene mani.
Ok, allora senti, io la domanda successiva invece entra un po' più nel vivo di quello che è il libro. Io vorrei che tu mi parlassi di Narciso Monturiol.
Monturiol, sì. Allora, questo libro, intanto stiamo parlando, lo diciamo per i nostri ascoltatori, Storie sotto il mare, pubblicato dall'edizione La Terza, uscito da poco questo nuovo libro, ed è una raccolta essenzialmente di storie, di personaggi, di figure che hanno avuto a che fare col mare, non solo il mare di Trieste, c'è un po' anche il mare di Trieste, ma diciamo tutti i mari del mondo. Monturiol un inventore che visse in Catalogna, più o meno la metà dell'Ottocento, ed è stato uno dei primi costruttori di sommergibili. Lui costruì un sommergibile che si chiamava l'Ictineo, anzi due, Ictineo primo e Ictineo secondo, sommergibile a forma di pesce che aveva la particolarità di essere autonomo nella possibilità di immergersi, di emergere, insomma, per l'epoca un sottomarino modernissimo. In un'epoca in cui gli esperimenti per esplorare i fondali del mare erano tanti, tante persone costruivano modelli possibili, prototipi di sommergibili. Lui fu quello che allora, in quel momento, realizzò, una dei prototipi più moderni di sommergibile. E io mi sono convinto, oltretutto, visto anche la contemporaneità degli stessi anni, che fu uno degli ispiratori del Capitano Nemo di 20.000 leghe sottomarine di Jules Verne, perché è un po' ci sono tante similitudini: questo sottomarino a forma di pesce, il fatto che Monturiol era un anarchico, era un rivoluzionario, era un uomo che andava un po' contro i poteri forti del suo tempo, un personaggio straordinario, molto ricordato a Barcellona, dove al Museo del Mare ci sono le ricostruzioni di questi due prototipi di sommergibili, di Ictineo primo e Ictineo secondo, appunto a forma di pesce, un po' come il Nautilus di Jules Verne. E quindi questo personaggio io l'ho inserito nei racconti proprio perché ha avuto una una vita molto emblematica, poi morì dimenticato, in miseria, nonostante fosse stato un visionario del suo tempo, che aveva cercato nel mondo sommerso una possibilità di riscatto anche per l'uomo. Lui aveva costruito questo sommergibile perché voleva che l'uomo avesse accesso diretto alle ricchezze della natura, del mare, insomma voleva, era legata proprio a una modernissima idea di progresso questa sua invenzione, però poi finì male, come racconto nel libro.
Ok, allora, sai perché ti ho fatto questa domanda di Narciso? Sì. Perché, allora, Narciso è un anarchico catalano. E sì, lo sai, io sempre in questa ricerca che ho fatto un tuffo veramente nella vita di Pietro Spini questi giorni, quello che io ho scoperto è che i tuoi libri sono stati tradotti in tante lingue, tra le quali anche il catalano. Cioè, nel senso, perché il catalano,
Sì, più che un libro era un racconto è stato tradotto in catalano perché avevo fatto amicizia diversi anni fa con un giovane editore catalano. I catalani erano molto interessati a tutte le storie di confine, perché anche loro sono un po' una terra di confine, quindi quest'idea della liminalità, di una terra liminale, di una terra di confine, di una terra di frontiera, erano molto interessati. Avevo conosciuto questo giovane editore e lui mi chiese appunto perché non mi dai uno dei tuoi racconti ambientati nel nord-est dell'Italia, e lo tradusse e lo mise in un libro, pubblicò poi in un'antologia.
Ok, ascolta, io invece poi vorrei insomma entrare un pochino in una frase, no, che mi ha colpito anche nella sinossi, che c'è la sfida verso se stesso.
Sì, ma sai, parliamo sempre di questo libro, no? Storie sotto il mare, che è un po' una cavalcata nel tempo, andando a recuperare delle vicende, delle storie appunto che hanno a che fare un po' con le esplorazioni, ma anche con le guerre, con quanto è accaduto, con quanto l'uomo ha fatto sotto il mare. È chiaro che l'andare sott'acqua, l'andare in questo, il mondo sommerso è un pianeta diverso dalla terraferma, noi non siamo adatti, anche se, come dice Lucio Dalla, discendiamo dai pesci, noi non siamo adatti a stare sott'acqua, dobbiamo, come dire, attuare tutta una serie di tecniche per poter frequentare il mondo sommerso. Quindi è un mondo affascinante, un mondo che può essere anche pericoloso, e questo mettersi in confronto con questo mondo altro, che è il mondo sommerso, può essere anche in qualche modo un po' una sfida verso se stessi, è un modo anche di confrontarsi con una natura, spesso una natura profonda, letteralmente profonda, un tempo profondo, e quando ci si confronta rispettandola prima di tutto, perché il rispetto per la natura è la prima cosa, è un po' anche uno sfidare se stessi, mettersi un po' alla prova.
Sì, infatti c'è questo fil rouge durante appunto tutto quanto il libro, che appunto insomma diciamo vuole valorizzare, no, il rispetto del mare, il rispetto della natura, in funzione anche a quella che è poi la sua vivibilità, no?
Infatti, certo, noi dipendiamo dal mare e lo stiamo uccidendo.
Ok, infatti parliamo anche appunto di Operazione Atlantide e Delfino, che hai citato poco prima.
Sì, allora queste erano, tra le storie che racconto in questo libro c'è anche un capitolo che è dedicato ai tentativi dell'uomo di abitare il mondo sommerso. Già dagli anni 50, forse anche prima, ci furono dei tentativi. Nel 1963 il grande esploratore degli oceani, Jean Cousteau, realizzò una prima cittadella sommersa, ma quello che magari non molti ricordano è che nel 1969, anche qui nel Friuli Venezia Giulia, nel lago di Cavazzo, ci fu chi realizzò una cittadella sommersa con tre contenitori sommersi in cui stupissero per un mese 12 acquanauti, 4 per contenitore, sia nel 1969, l'esperimento fu ripetuto anche nel 1970. Ecco, ci fu quindi questo tentativo, che è anche un tentativo al di là di quella che è la valenza, se vogliamo, tra virgolette, tecnico-scientifica, fu anche un esperimento un po' simbolico, ricco un po' di simboli. Io su questa vicenda ho scritto anche un film documentario che si chiama appunto Operazione Atlantide, per la regia di Diego Ce n'è tempo, e nel libro racconto un po' questa avventura, anche parlando con, avendo conosciuto gli ex acquanauti, che oggi sono degli allegri settantenni, che allora erano ragazzi pieni di voglia e di voglia d'avventura, che si misurarono con questo esperimento, che è un esperimento tipico di quell'epoca. Era qualcosa che, come dire, solo nel 69, solo in quegli anni, l'anno in cui, non dimentichiamo, l'uomo andò sulla Luna, poteva essere realizzato anche da una persona, insomma, da un singolo, oppure, cioè, da dei privati che si misero in testa di fare questo esperimento.
Ok. Allora, io l'ultima domanda, sai, che è proprio così, cerca un po' di comprendere anche Pietro Spirito. Allora, senti, Julius Verne, no?
Sì.
È l'emblema un po' di quella che è, cioè, anzi, senza neanche un po', è l'emblema di quella che è la moderna fantascienza, no? Tu lo citi all'inizio e me l'hai citato anche adesso, nel senso, cosa trovi in comune con lui?
Ecco, allora, la prima cosa che voglio dire è che parliamo in particolare di 20.000 leghe sotto i mari, che è un libro che io amo molto, al punto che ne colleziono anche varie edizioni illustrate, e non è un libro di fantascienza, è stato erroneamente, secondo me, inserito, diciamo, tra i libri di fantascienza, è stato erroneamente inserito nella narrativa letteratura per ragazzi. Invece, se si legge l'edizione integrale, diciamo, con un minimo di attenzione, si vede subito che è un libro, anzitutto, è un libro fortemente politico, è un libro molto moderno e contemporaneo, fronte a questioni come proprio il rispetto del mare, che sono questioni urgenti oggi. È un libro che non parla di fantascienza, ma parla del suo tempo, perché quando fu scritto ce n'erano in giro di sommergibili, c'era quello appunto di Montreuil, che era esattamente come quello descritto in 20.000 leghe sotto i mari, anche nelle soluzioni tecniche che Jules Verne descrive per il Nautilus, in realtà già le stava usando Montreuil allora. Quindi non è un libro di fantascienza, è un libro che parla del suo tempo, e come tutti i libri che parlano del proprio tempo, parlano anche del nostro presente, ed è un libro poi fortemente politico, che affronta proprio la questione, diciamo, quella che poteva essere partendo dalle simbologie, dalle metafore del mare, quello che poteva essere la ribellione anche di un individuo contro i poteri forti.
Mm-hmm. Ma come potrebbero i poteri forti essere inseriti? Sono inseriti nel tuo libro?
Ma sì, se ne parla, perché quando parlo dell'inquinamento del mare, quando parlo, io nel libro c'è un filo narrativo, come tu hai accennato, in cui io racconto delle esperienze che ho collaborando con un centro studi, un istituto di ricerca privato, che però ha una valenza riconosciuta dal ministero, che si occupa della ricerca sugli squali. Quindi io vado in giro per il mondo con queste spedizioni a studiare gli squali, e gli squali sono un'antenna che ci dice qual è la temperatura ecologica del mare. E qui scopriamo che lo sfruttamento del mare, appunto, parte di quelli che noi conosciamo, sappiamo quali sono un po' le istanze economiche, quelli che potremmo definire i poteri forti, o comunque le scelte politiche sbagliate, o diciamo anche la stessa sordità dei governi rispetto a quello che è la fragilità del mare e il bisogno di proteggerlo. Pensiamo soltanto alla caccia alle balene, tanto per dirne una. Ecco, questi sono appunto quelli che io chiamo la lotta ai poteri forti, che si riflette un po' anche nel libro e nelle varie storie che raccolgo in queste storie sotto il mare, come si intitola il libro.
No, bene, benissimo. Allora, senti, vogliamo ancora ricordare ancora una volta, allora, il titolo del libro è edito da, allora,
La Terza, Storie sotto il mare, pubblicato da La Terza Editore.
Ok, che si può trovare, è già in libreria, ok, perfetto.
In tutte le librerie, sì, è uscito pochi giorni fa, si può trovare in tutte le librerie.
Oh, perfetto, va bene. Pietro, io ti ringrazio, io spero di essere stata abbastanza preparata, insomma, ho studiato
preparatissima.
ho studiato e mi sono cercata anche delle domande, insomma, non convenzionali, nel senso proprio.
Bene, certo.
Va bene, certo. Allora, io ringrazio anche i nostri amici a casa, perché stanno continuando a seguirci con tanto entusiasmo, ricevo tanti commenti positivi, tanti anche suggerimenti su quelle che sono le prossime puntate che andremo a registrare per tutto il periodo estivo. Io ringrazio infinitamente il nostro personaggio di ospite di oggi, Pietro Spirito, e niente, ci incontriamo sotto il mare, Pietro.
Assolutamente, ci incontriamo sotto il mare, ma anche sopra, come ho detto, sono ormai triestino a tutti gli effetti, quindi vado al bagno con grande piacere, non occorre andarci sempre sotto, anche stare al sole e farsi un toccio, come si dice a Trieste, va bene.
Yes, va bene, grazie, sai, grazie ancora.
Grazie a te, Linda, grazie a tutti voi.
Ciao.
Ciao.